Capitolo decimo. Una visione intermedia. Il libro aperto. Il Signore, angelo del patto. Come il capitolo 7 del libro dell'Apocalisse era inserito tra il sesto e il settimo suggello, così il capitolo 10 si trova tra la sesta e la settima tromba. Ci occuperemo in modo più dettagliato del capitolo 10. È importante che il decorso cronologico degli avvenimenti sia correttamente ordinato. Le parole chiave dalle quali vengono i fatti, cioè gli avvenimenti descritti, sono sempre di grande importanza. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nuvola. Sopra il suo capo era l'arcobaleno. La sua faccia era come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco. Apocalisse capitolo 10 verso 1. Nel testo originale viene usata una medesima parola per angelo e messaggero. Quando il Signore appare o viene mostrato quale angelo, ciò avviene sempre in relazione con un messaggio, ossia un annunzio, una proclamazione. Anche i servi da lui inviati, che debbono portare un messaggio particolare, vengono designati nella Sacra Scrittura quali angeli, cioè messaggeri, come lui. Malachia capitolo 3 verso 1, Ageo capitolo 1 verso 13, Luca capitolo 7 verso 27, Ebrei capitolo 13 verso 2, Apocalisse capitoli 2 e 3 e altri. Nella seconda parte del versetto 1 del capitolo 3 del libro del profeta Malachia ci viene annunciata la venuta del Signore degli eserciti, quale angelo del patto che entrerà nel suo tempio. Anche il suo precursore, Giovanni Battista, viene designato quale suo angelo. Allorquando egli è attorniato dall'arcobaleno, ciò avviene in relazione con il patto. L'arcobaleno è il segno del patto tra Dio e gli uomini. Genesi capitolo 9 versi 8-17. La forma visibile del Signore Dio è conosciuta fin dal giardino di Eden. Egli scese sul monte Sinai in questa forma per la conclusione del patto con Israele. Da allora viene designato quale angelo del patto o angelo della sua faccia. Isaia capitolo 63 verso 9. Riguardo al profeta Mosè ci viene narrato: e in capo a 40 anni un angelo gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma d'un pruno ardente. E Mosè, veduto ciò, si meravigliò della visione. E come si accostava per osservare, si fece udire questa voce del Signore: io sono l'Iddio dei tuoi padri, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Atti degli Apostoli, capitolo 7, versi 30-32. Questo Mosè è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e coi padri nostri, e che ricevette rivelazioni viventi per darcele. Atti degli Apostoli, capitolo 7, verso 38. Nell'ultimo libro dell'Antico Testamento ci viene detto: ecco, io vi mando il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a me. E subito il Signore, l'angelo del patto che voi bramate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice l'Eterno degli eserciti. Malachia capitolo 3 verso 1. La prima parte di questo passo biblico si adempì tramite il ministero di Giovanni Battista. Ne abbiamo la conferma nel Nuovo Testamento. Matteo capitolo 11 verso 10, Marco capitolo 1 verso 2, Luca capitolo 7 verso 27. La seconda parte, nella quale si parla dell'angelo del patto, si adempirà poi con Israele, come risulta da questo studio. È da notare che il Signore non viene designato in alcun passo quale angelo del patto in relazione con la Chiesa del Nuovo Testamento, ma soltanto in riferimento al popolo di Israele, con cui egli aveva concluso il patto sul Sinai. Il patto con la Chiesa neotestamentaria non è stato concluso dal Signore Dio sotto forma di un angelo, ma nella rivelazione di Dio diventato uomo nel Figliolo. Quando egli concluse con il suo popolo il nuovo patto nel suo sangue, Matteo capitolo 26, versi 26, 28 e altri, la sua faccia non risplendeva come il sole. Quando egli portò i peccati del mondo, era l'uomo di dolore. Non aveva forma né bellezza da farcelo desiderare. Isaia capitolo 53, verso 2. Sul Golgota non c'era l'arcobaleno sopra di lui, ma una corona di spine sul suo capo. Per la corretta comprensione del capitolo 10 dell'Apocalisse, i particolari sono di massima importanza. Allora il Signore scenderà dal cielo non quale figliolo dell'uomo, o figliolo di Dio, o figliolo di Davide, ma come angelo potente, avvolto in una nuvola e attorniato da un arcobaleno, che è l'arco del patto. La sua faccia risplende come il sole. Matteo capitolo 17 verso 2, Apocalisse capitolo 1 verso 16. Qui colpisce il fatto che il Signore non è accompagnato da angeli o dalla schiera dei redenti. In questa circostanza egli viene da solo e fa sentire la sua voce penetrante come il ruggito di un leone. Come Giuseppe si fece riconoscere la seconda volta dai suoi fratelli, mentre nessuno era presente, Genesi capitolo 45, Atti degli Apostoli capitolo 7 verso 13, così il Signore lascerà per quel momento la sua sposa alla cena delle nozze, scenderà da solo e si farà riconoscere la seconda volta dai suoi fratelli, gli ebrei. In quel momento il libro misterioso che era rimasto chiuso e suggellato fino al tempo della fine, Daniele capitolo 12 verso 4, Apocalisse capitolo 5, è aperto nella sua mano. Ciò significa che questo avvenimento del capitolo 10 dell'Apocalisse può avvenire soltanto dopo l'apertura dei suggelli e del libro misterioso. E aveva in mano un libretto aperto, ed egli posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Apocalisse capitolo 10 verso 2. Il Signore è il proprietario originale di tutto ciò che ha creato, ed egli viene anche designato erede di tutte le genti. Salmo 82 verso 8. Qui egli viene per rivendicare ciò che gli appartiene prima dell'inizio del suo regno. Già riguardo a Giosuè possiamo leggere il significato simbolico: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. Giosuè capitolo 1 verso 3. La volontà originale di Dio era di affidare all'uomo il dominio sulla terra. Tramite l'astuzia maligna di Satana, che si servì del serpente, i primi uomini furono derubati di quest'alta carica e loro stessi, terra compresa, caddero sotto il dominio di Satana. Quando Cristo era sulla terra, Satana gli offerse tutti i regni della terra, ma egli rifiutò perché prima l'uomo e l'intera creazione dovevano essere da lui riscattati. Per questo motivo il sangue è stato sparso su questa terra per la redenzione e la riconciliazione. Veniamo riportati alla nostra destinazione primitiva di eredi di Dio e coeredi di Cristo. Il Signore, al quale appartengono il mare e la terra, pone dunque i suoi piedi su entrambi per mostrare che egli comincia a regnare. E gridò con gran voce nel modo che rugge il leone. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Apocalisse capitolo 10 verso 3. I sette tuoni non risuonano già adesso, come molti pensano, ma soltanto nel contesto come viene qui descritto. Né la loro rivelazione né la loro realizzazione hanno niente a che fare con la Chiesa sposa. Ciò che i sette tuoni hanno detto non verrà rivelato, ma realizzato da Dio. È assolutamente impossibile che possano riferirsi a una delle venute del Signore Gesù Cristo o al suo ritorno. Nessuno saprà il momento esatto, né il giorno né l'ora. Tuttavia, quelli che appartengono alla Chiesa sposa si incammineranno e andranno incontro allo sposo. Ogni discussione e predicazione sui sette tuoni non è da Dio. La parola leone, riferita al Signore, non viene usata neanche una sola volta in rapporto con la Chiesa neotestamentaria. Soltanto all'apertura del libro misterioso, egli appare quale leone della tribù di Giuda, colui che ha vinto tutto. Apocalisse capitolo 5 verso 5. I diversi brani della parola profetica con la parola chiave ruggire, come sta scritta nel capitolo 10 dell'Apocalisse, proiettano una luce chiara su questo avvenimento in relazione con Israele. L'Eterno rugge dall'alto e fa risuonare la sua voce dalla sua santa dimora. Egli rugge fieramente contro la sua residenza, manda un grido, come quelli che calcano l'uva contro gli abitanti della terra. Geremia capitolo 25 verso 30. Essi seguiranno l'Eterno che ruggirà come un leone. Poiché egli ruggirà e i figlioli accorreranno in fretta dall'occidente. Osea capitolo 11 verso 10. L'Eterno ruggirà da Sion, farà risuonare la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra saranno scossi, ma l'Eterno sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figlioli di Israele. Gioele capitolo 3 verso 16. L'Eterno rugge da Sion e fa risuonare la sua voce da Gerusalemme. I pascoli dei pastori faranno cordoglio e la vetta del Carmelo è inaridita. Amos capitolo 1 verso 2. Quando il Signore, dopo il compimento del ministero dei due testimoni, pone i suoi piedi sul mare e sulla terra e fa sentire la sua voce, i 144.000 che portano il suggello di Dio si trovano sul monte Sion. Apocalisse capitolo 14 verso 1. Solo nel momento in cui il Signore avrà ruggito come un leone, i sette tuoni, non sette predicatori, faranno udire le loro voci. E quando i sette tuoni ebbero fatto dire le loro voci, io stavo per scrivere, ma udii una voce dal cielo che mi disse: suggella le cose che i sette tuoni hanno proferite e non le scrivere. Apocalisse capitolo 10 verso 4. Ciò che i sette tuoni hanno detto non è stato inserito nel libro della profezia, non è stato messo per iscritto, non è quindi una parte costitutiva della Sacra Scrittura, della parola di Dio, che dovrebbe essere letta, predicata, ascoltata e creduta. Apocalisse capitolo 1 verso 3. Amen. I predicatori sono obbligati solo verso la parola di Dio scritta. Seconda epistola a Timoteo, capitolo 4, versi 1-5. Anche la rivelazione di tutti i misteri si riferisce soltanto alla parola scritta. Quel che non è scritto rimane un mistero di Dio che farà in quel tempo ciò che egli ha deciso e detto. Deuteronomio capitolo 29 verso 29. Alla legislazione, Esodo capitolo 20, come in Giobbe, nei Salmi, in Giovanni capitolo 12 e nell'Apocalisse, la voce di Dio viene descritta come il rombo di un tuono. A coloro che aggiungono qualcosa alla testimonianza definitiva delle sacre scritture, perfino al libro dell'Apocalisse, Dio dà un serio avvertimento. Essi dovranno attraversare la grande tribolazione e sopportare le piaghe. Apocalisse capitolo 22 versi 18-19. Ogni speculazione, compresa quella sui sette tuoni, rimane quel che è una supposizione. Tutto ciò che viene predicato e scritto su questo argomento è inutile e proviene dalla propria immaginazione, poiché nessuno conosce il contenuto dei sette tuoni. Il Signore Dio ha agito in questa maniera e ha anche riservato questo avvenimento alla sua onniscienza. Anche in questo caso Dio sarà il suo proprio interprete. Egli farà avvenire ogni cosa secondo lo sviluppo da lui ordinato. Un'altra parola chiave riguardante questo grande avvenimento è il giuramento fatto. Allora l'angelo che avevo visto stare in piedi sul mare e sulla terra alzò la mano destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, la terra e le cose che sono in essa, il mare e le cose che sono in esso, che non vi sarebbe più alcun ritardo. Ma nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, quando egli suonerà la tromba, si compirà il mistero di Dio, secondo quanto egli ha annunziato ai suoi servitori i profeti. Apocalisse capitolo 10 versi 5-7. Secondo i capitoli 8 e 9, i primi sei angeli hanno già suonato le trombe. Lo squillo della tromba del settimo angelo, che non è ancora avvenuto, viene annunciato in modo particolare perché in quel momento avviene qualcosa di straordinario. La formulazione dell'Antico Testamento ai suoi servitori i profeti indica che qui si tratta di Israele e non della Chiesa neotestamentaria, altrimenti sarebbe stata usata la formulazione ai suoi apostoli e profeti. Efesini capitolo 3 verso 5 e altri. Il profeta Daniele ha avuto il privilegio di vedere sia la fine del tempo della fine sia l'angelo che fece il giuramento. Egli chiese: quando sarà la fine di queste meraviglie? E io udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno, che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà d'un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, allora tutte queste cose si compiranno. Daniele capitolo 12, versi 6-7. Si deve prestare attenzione alla somiglianza di questi due passi biblici, somiglianza che non si può ignorare. Nel tempo di Daniele, l'angelo ha alzato tutte e due le mani, perché il libretto aperto non era ancora nella sua mano, e giurò per colui che vive in eterno. Nell'Apocalisse, egli alza soltanto la sua mano destra verso il cielo, perché nell'altra sua mano tiene il libro misterioso, e giura per colui che vive in eterno. Al profeta Daniele è stato rivelato che dal momento del giuramento sopracitato fino alla fine, in cui anche la forza del distruttore del popolo santo avrà raggiunto la sua fine, sarebbero trascorsi 3 anni e mezzo. È stato detto a Giovanni: non vi sarebbe più alcun ritardo. Entrambe le cose sono giuste. Da quel momento comincia a scorrere il conto alla rovescia, fino alla fine di questa civiltà. Il Signore scende quale angelo del patto e rugge come un leone, ma poi si rivela ai 144.000 quale agnello. Ciò indica la loro redenzione. Già all'apertura del libro abbiamo visto il Signore quale leone e anche quale agnello. Apocalisse capitolo 5 versi 5-6. Allora gli eletti d'infra Israele guarderanno a colui che essi hanno trafitto. Zaccaria capitolo 12 verso 10. Dopo il compimento del ministero dei due testimoni, il loro numero è completo e i 144.000 stanno sul monte Sion. Nello stesso momento in cui Israele riconosce il Messia, capiscono anche i disegni, le macchinazioni dell'Anticristo e il patto viene infranto. Daniele capitolo 9 verso 27. Poi, fino alla fine del periodo attuale, ci sono ancora i 3 anni e mezzo della grande tribolazione. Secondo il versetto 15 del capitolo 11 dell'Apocalisse, il suono della tromba del settimo angelo, a cui viene accennato qui nel capitolo 10, contiene l'annuncio dell'instaurazione del regno. È per questo motivo che si parla nel contesto della voce del settimo angelo. Le prime 6 trombe contengono solamente 6 giudizi, nessuna proclamazione, nessuna voce. Com'è certo che tramite la voce del settimo messaggero della Chiesa tutti i misteri sono stati resi noti e la Chiesa sposa verrà portata a compimento fino al grido di mezzanotte: ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro. Così, tramite il suono della 7ª tromba, avviene la proclamazione del regno. Il 7º angelo della Chiesa, secondo i versetti 11 e 22 del capitolo 3 dell'Apocalisse, porta l'ultimo messaggio di restaurazione. Tramite il suo ministero, tutti i misteri dell'Antico e del Nuovo Testamento, dal primo capitolo della Genesi fino all'ultimo capitolo dell'Apocalisse, sono stati rivelati. Nel capitolo 10 dell'Apocalisse, però, non si parla di molti misteri della parola che dovevano essere rivelati e portati a compimento in relazione con quando egli suonerà la tromba, ma di un mistero di Dio al singolare, che in quel tempo sarà giunto a compimento, che è Cristo. Colossesi capitolo 2 versi 2-3. In lui l'intera realizzazione del consiglio di salvezza di Dio trova in quel momento il suo compimento. Così egli l'ha trasmesso ai suoi servitori, i profeti dell'antico patto, e anche ai suoi apostoli e servitori nel Nuovo Testamento. Questo mistero di Dio è stato annunciato alla Chiesa di Cristo fin dal principio, come espone l'apostolo Paolo. E senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne. Prima epistola a Timoteo, capitolo 3, verso 16 e altri. Soltanto Israele non poté riconoscerlo, ma poi avverrà che riconosceranno l'incomprensibile mistero di Dio in Cristo, il loro Messia. Solo in quel momento verrà loro rivelato e il velo che è steso sul loro cuore sarà rimosso. Seconda epistola ai Corinzi, capitolo 3, versi 15-16. Questo avverrà quando il settimo angelo, nel capitolo 11, suona la tromba, come è stato annunciato nel capitolo 10 dell'Apocalisse. Allora il regno viene proclamato e il mistero di Dio trova il suo compimento. Giovanni divora il libro dolce amaro. E la voce che io avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libro che è aperto in mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. E io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto. Ed egli mi disse: prendilo e divoralo. Esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi il libretto di mano all'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele, ma quando l'ebbi divorato, le mie viscere sentirono amarezza. E mi fu detto: bisogna che tu profetizzi di nuovo sopra molti popoli e nazioni e lingue e re. Apocalisse capitolo 10 versi 8-11. Dal contesto biblico risulta chiaro cosa voglia dire mangiare il libro. Il profeta Ezechiele narra una simile esperienza. Ezechiele capitolo 2 verso 8 fino a Ezechiele capitolo 3 verso 3. Entrambe le volte è stato simbolicamente mostrato che gli uomini di Dio mangiano il rotolo del libro, cioè debbono prendere in sé la parola per poterla poi trasmettere. Dopo il veggente profetizzò per ordine di Dio ai popoli e ai re. Notate bene la differenza. Infatti qui non si parla della proclamazione del Vangelo, ma del profetizzare sopra i popoli. I due profeti, nel capitolo 11 dell'Apocalisse, predicheranno ad Israele, non ai popoli, però profetizzeranno sopra i popoli. Ora, l'Evangelo eterno di Gesù Cristo è predicato ai popoli quale testimonianza. Matteo capitolo 24 verso 14. Durante il ministero dei due testimoni, il così dice il Signore verrà proclamato ai popoli della terra che saranno colpiti da terribili piaghe.